www.redigio.it e la storia continua. Siamo in Lombardia e, come in tutte le regioni, ci sono dei miti e riti. Qui ne raccontiamo alcuni in pillole. In questo capitolo sono raggruppati, così alla rinfusa, un po' dei misteri, delle tradizioni e delle leggende di Milano, che non hanno un denominatore comune o lunghe vicende da raccontare, ma costituiscono molto spesso degli episodi gustosi, curiosi e anche drammatici della storia della cronaca cittadina. Ecco il primo. Il sale del Barbarossa. Il carroccio e le colombe, la cometa di Gian Galeazzo, l'aurora boreale, la sconcia fanciulla, la pietra dei falliti e gli angeli meteo. Il sale del Barbarossa. È superstizione comune che quando si rovescia il sale si attirano le disgrazie o è comunque di cattivo augurio. Quando il Barbarossa nel 1163 distrusse Milano, fece spargere del sale, con quello che costava allora, sulle rovine della città, in segno di spregio, di conquista definitiva e di totale annientamento. Invece, poi si sa com'è andata a finire, con la Lega Lombarda. E Milano, che per fortuna è ancora qui e in piedi. Carroccio e le colombe. Proprio nella battaglia decisiva contro Barbarossa si verificò un prodigio. A Legnano, dopo le alterne vicende, le milizie della Lega cominciarono a vacillare sotto le ordini di Federico quando Alberto da Giussano, a capo dei 900 cavalieri della morte che avevano giurato a Sant'Ambrogio di morire piuttosto che cedere, riuscì a capovolgere le sorti della battaglia e a mettere in rotta l'imperatore. Nel momento culminante, tre colombe bianche, che altre non erano che i santi Sisinio, Martirio e Alessandro, volarono dalla chiesa di San Simpliciano e si posarono sull'antenna del carroccio, restandovi fino alla vittoria finale. Da allora i benedettini di San Simpliciano posero nel loro stemma le tre colombe bianche, mentre Barbarossa le avrebbe fatte volentieri poste allo spiedo. La cometa di Gian Galeazzo. Nel 1402, l'11 febbraio, comparve nel cielo di Milano una stella cometa di eccezionale luminosità. Gian Galeazzo era signore di Milano ed era al massimo della sua fortuna politica. Il popolo interpretò subito il fenomeno come un cattivo augurio per il Visconti. Egli infatti morì di peste nel settembre dello stesso anno, nel castello di Milegnano, dove si era rifugiato per fuggire il morbo. Oltretutto, in una notte di tregenda, per temporali e terremoti tanti violenti, sicché pareva che il mondo si dovesse disfare. L'aurora boreale. E sempre in febbraio, il 23, ma qualche secolo dopo, cioè nel 1848, apparve nel cielo di Milano un esteso bagliore di incendio. Era una inusitata aurora boreale. Milano era sotto il dominio degli austriaci e fermenti rivoluzionari correvano per l'Europa. Dopo la rivolta di Palermo, anche a Parigi e proprio in quello stesso giorno avevano fatto le barricate. Anche in questa occasione il popolo interpretò il fenomeno come un cattivo augurio per chi ci governava. E infatti le cinque giornate sarebbero arrivate da lì a poco. La sconcia fanciulla. Come si sa, le barricate milanesi, che costrinsero alla fuga gli austriaci di Radetzky, fecero poi mutare il nome a Porta Tosa, che si chiamò poi Vittoria. In precedenza la porta aveva il nome di Tosa o Tonsa, perché vi faceva bella mostra un basso rilievo raffigurante una ragazza nel rado di radersi, cioè di tondersi, in un punto assai scabroso. La voce popolare assicurava che quella fosse addirittura la moglie del Barbarossa, e tanto arrivava l'odio dei milanesi per l'imperatore. Ma un lettore del giornale, Camillo di Benedetto, così scrisse nel 1986. «Beh, caro direttore, seguo con passione le puntate della storia di Milano, peccato però che in certi casi gli autori solvolino le leggende e i fatti curiosi tramandati dalla tradizione. Ma per questo qui ci siamo noi, eh? Un esempio. Nella ottima puntata del 7 agosto, firmata da Cardini e dedicata a Barbarossa, non si trova il pittoresco episodio della sconcia fanciulla che, mostrandosi nuda agli assedianti tedeschi del 1162, in alto sugli spalti cittadini, dette origine alla leggenda di quella Porta Tosa, Tosa milanese vuol dire appunto ragazza, che poi venne ribattezzata Porta Vittoria. Ma bastino per dipingere il colorito episodio in versi brillanti da un bravissimo poeta milanese, non a molti, ahimè, conosciuto. Intendo parlare di Edoardo Colombo. E sentite cosa dice. Un'umile ragazza milanese, una tosa, racconta la leggenda. Salì sopra gli spalti e i cavalieri, con irrisione, espose le pudenda, a sollevar la falda della veste. Poi rase il pube, alle meretrici il comune imponeva tale bisogno, sfidando di il dardeggiar dalle balestre. Mentre l'esercito rideva alto, Federico fu vinto da stupore, che sebbene di già scomunicato era pur sempre un unto del Signore. In tal posa l'eroina fu effigiata su un arco che fu detto Porta Tosa. Ora, dimenticata, nel museo del castello in anonimi riposa. La pietra dei falliti. Per volere di Matteo Visconti e con la collaborazione del podestà Scoto da San Gemignano, la famiglia degli Osii aveva costruito quella loggia, che poi prese il suo nome, con il balcone detto Parlera, dal quale il signore di Milano o il podestà annunciavano al popolo le loro decisioni. Nella piazza dei mercanti lì vicino esisteva la cosiddetta pietra dei falliti ed era un sedile di pietra sul quale venivano fatti sedere, a larghe braghe calate in segno di dispregio, i mercanti falliti, che poi venivano condotti nella vicina prigione della Malastalla, mentre le loro proprietà venivano messe all'asta davanti alla loggia suddetta. Gli angeli meteo. Risale addirittura ai tempi dell'imperatore Corrado, quando il vescovo di Milano, Ariberto, organizzò novene e processioni contro una terribile siccità. La tradizione di affidare alla chiesa di Santa Maria Segreta l'incarico di propiziare la pioggia o il sereno. Beh, nella chiesa infatti c'erano due angeli biondi, uno dei quali uno era per portare l'acqua e l'altro per il sole. Cosicché, quando il parroco, sollecitato dal perdurare del bel tempo, decideva di implorare il cielo con un po' di pioggia, o viceversa, faceva esporre dal sacrestano l'angelo custode idoneo alla bisogna. Che se poi l'esposizione dell'angelo non produceva l'effetto desiderato, poteva sempre essere incolpato il sacrestano di non aver esposto l'angelo giusto. E bastava poi aver pazienza per ottenere dagli angeli tutto quanto si voleva. Beh, una notizia curiosa. Il municipio stanziava in bilancio di uno scudo destinato a quel parrucchiere del Cordusio cui spettava l'ufficio, per diritto ereditario, di pettinare le bionde chiome degli angeli. www.redigio.it e la storia continua.